Allora, ci sono tante cose, quasi tutte, quelle che ha detto il professor Natoli, su cui io sono d'accordo, d'accordo con lui. Allora, però, provo a fare delle osservazioni a margine. Integrazione, interazione, intanto, perché in effetti è un punto chiave, come capite bene, per tutti quanti noi, in realtà. In genere, c'è il rischio che il termine integrazione a volte lascia pensare questi qui devono adattarsi a noi, punto e basta, e quindi spogliarsi delle loro tradizioni. Però c'è anche un altro modo di intenderlo, e cioè non in questo, ma dicendo tu vieni e hai diritto di tenere le tue tradizioni, però ci sono un gruppo minimo di regole. Sì, i gioiellini che ti chiediamo di accettare, no? Perché quindi intesa in questo senso non ha più la valenza di imposizione che poi soprattutto fallirebbe perché appunto le seconde generazioni si ribellano, no? E si ribellano sempre, no? Ti impongo no, io ti chiedo di accettare questo, queste quattro cose. Per il resto rispetto le tue tradizioni, no? E naturalmente è molto difficile, molto complicato. Se vedete, i paesi europei vanno ciascuno per conto suo sul problema dell'immigrazione. La Francia ha tentato la via dell'assimilazione, è andata male. La Gran Bretagna ha scelto il melting pot, che è la variante endogena dell'impero indiretto. L'impero governava attraverso le elite locali. Beh, allora facciamo così: arrivano qui a Londra, in Inghilterra, vari gruppi. Beh, io lascio alle elite locali la gestione. Un pasticcio terribile, naturalmente, anche quello. Quindi la strada francese non è fallita, la strada britannica dall'altro lato è fallita anch'essa. Tutte e due si trovano con mondi estranei e non integrati nel senso di accettazione di quelle quattro regole. Poi c'è la via tedesca-italiana. La via tedesca-italiana è, non c'è nessuna scelta di alcun modello. A voi risulta che noi abbiamo una qualche. Non so,
Solo in questo.
non abbiamo niente, ma di fatto sì. Cioè, di fatto noi. Tentiamo la coesistenza quotidiana, tacita, esattamente come i tedeschi, però, e su questo siamo simili a loro, cioè non c'è una dottrina, no, che invece in qualche modo sia gli inglesi che i francesi hanno e hanno fallito, no? Noi forse falliamo lo stesso, ma almeno non abbiamo un modello di riferimento per cui falliamo, ma possiamo anche non accorgersi di aver fallito. Quindi, in effetti, da un lato c'è il tema certamente dell'interazione, come interagisci. Dall'altro, se quel poco che vale dell'espressione integrazione vale se la si intende non nel senso io ti impongo la mia cultura, perché tra l'altro implica una reazione inevitabile, no? Ma ti chiedo per cortesia di accettare queste quattro cose. Per favore, noi abbiamo alcune regole sulla libertà di espressione, sul rapporto tra le persone di sesso diverso, eccetera, eccetera, ti chiediamo di accettare queste quattro cose, no? Poi per il resto ti tieni la tua cultura, la tua tradizione, che va benissimo, non mi però queste quattro cose per favore me le accetti. È difficilissimo naturalmente riuscire a farlo, però l'altro punto. Sono molto d'accordo sul fatto che l'incapacità di autoregolarsi è il segno di un deficit di cittadinanza e la dimostrazione è sempre l'inflazione legislativa. Proprio perché tu non ti autoregoli, io devo produrre norme su norme per tentare di regolarti. Naturalmente, più produco norme, più c'è inflazione, quindi la norma perde valore quante più ne produco e quindi è una sorta di circolo vizioso. Però questa incapacità di autoregolarsi è anche collegata a un problema che è anche la domanda a quali elite ci si riferisce. È una tesi che troviamo, che già troviamo in, per esempio nel sociologo Elias, ed era già stata proposta in vari modi da Tocqueville, da Ortega y Gasset e così via. In realtà c'è un processo nel corso della modernizzazione di indebolimento di tutte le gerarchie sociali, familiari, sui luoghi di lavoro e così via, no? Cioè, per intenderci, i sistemi democratici di un tempo non erano tanto democratici, nel senso che si fondavano, la stabilità era anche fondata sul rispetto gerarchico, no? Quindi gerarchia all'interno della famiglia, il pater familias, il datore di lavoro, eccetera, eccetera. Quindi c'era questo elemento. Questo elemento va erodendosi, ma nel tempo, nel corso del tempo, per cui i padri diventano gli amici dei loro figli, si passa al tu generalizzato, eccetera, eccetera. Elias fa un'analisi molto bella di questo processo in Germania, e quindi le gerarchie sociali, tutte, si indeboliscono drammaticamente. In parte la capacità di autolimitazione era anche dovuta alla presenza di queste gerarchie. Il loro drastico indebolimento, naturalmente, è come dire, liberi tutti, no? E con tutte le conseguenze del caso. Veniamo al problema degli statuti e delle carognate. Allora, qui le carognate possono essere intese in due modi. Date le specificità di una cultura, di una civiltà, eccetera, poi c'è la realpolitik, la competizione di potenze e così via. E lì le carognate si sprecano. Quale che sia la tua identità, quello è un ambito in cui tutti si sporcano le mani, sostanzialmente. E in qualche modo è impossibile non farlo. Cioè, diceva Raimondo Aron, giustamente, che quando si giudicano i politici, bisogna cercare di mettersi nei loro panni. Cosa farei io? Cosa avrei fatto io se fossi stato al suo posto? Questo, perché questo diventa anche una lezione di modestia per noi, naturalmente, perché no, è facile poi parlare dall'esterno, ma poi quando ti trovi lì, le cose, soprattutto tenendo conto che anche i politici sono come noi, sono persone a razionalità limitata, che agiscono spesso sulla base di informazioni che non sono corrette, si copre solo ex post che non sono corrette e così via. Esattamente come ciascuno di noi, eh? Noi possiamo anche pensare che abbiano più informazioni, ma il fatto di avere più informazioni non significa anche di avere migliori informazioni, anzi, quando ho troppe informazioni forse vengo Quindi, intanto si tratta di distinguere quali sono, diciamo, le carognate fatte dagli Stati Uniti nell'ambito del normale gioco della politica internazionale e quali invece sono collegate al fenomeno di un declino relativo di potenza. Perché quando avviene un declino relativo di una potenza, questo produce dei cambiamenti. Gli Stati Uniti si sono potuti permettere appunto quello scambio ineguale con l'Europa. Io ti garantisco libertà, cioè non solo, ti garantisco anche dei beni pubblici, beni pubblici nel senso economico, ti garantisco stabilità monetaria, ti garantisco protezione militare, eccetera, eccetera, in cambio della tua accettazione della mia egemonia. No? Cioè, tu accetti la mia egemonia, ma io ti offro anche condizioni di libertà e così via. Benissimo. Però, questo però nel momento dell'apice, in cui la potenza è al massimo. Nella fase in cui interviene il declino relativo, la grande potenza ha minore capacità di dare questo. Intanto perché i suoi cittadini cominciano a dire, ma io non voglio pagare per l'impero. L'impero costa troppo. O meglio, l'egemonia, perché non è un impero quello statunitense. L'egemonia costa troppo, mi costa troppo in tasse. Quindi i cittadini si ribellano. Trump è un prodotto di questo. Però attenzione, persino una presidenza diversa, totalmente diversa, cioè quella di Obama, anche lì c'era una volontà di ridurre la presenza imperiale, anche perché sì, certo, c'è la Cina, eccetera, quindi bisogna, abbiamo meno risorse di un tempo, perché adesso sono cresciute altre forze, altre potenze, e quindi dobbiamo risparmiare sulle risorse. Questo intacca lo scambio ineguale, perché a questo punto gli europei si sentono meno protetti, i beni pubblici, nel senso economico del termine, vengono forniti con minore sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, allora, intanto si tratta di riuscire a distinguere questo, diciamo, la carognata standard, quella che è collegata alle dinamiche internazionali, e quelle che invece sono il segno di un declino. Questo ci porta al tema multipolarismo. In effetti noi entriamo in un mondo multipolare, che è un mondo molto pericoloso, purtroppo. Molto pericoloso perché non c'è una grande sfida. Se c'è, pensate alla guerra fredda, c'è una grande sfida, quindi da una parte o dall'altra ci si controlla a vicenda e così via. Questo diventa un mondo con sfide diffuse, perché in un mondo multipolare non ci sono solo le grandi potenze, ma anche in virtù del declino relativo degli Stati Uniti, una serie di medie potenze cominciano a muoversi in modo autonomo. L'America Latina si muove in modo autonomo, l'Arabia Saudita, che un tempo era sotto gli Stati Uniti, la Turchia, che tiene il piede in quattro staffe, in tutte le staffe possibili, fa parte della NATO, è contro la NATO, è con gli Stati Uniti ed è contro gli Stati Uniti, a seconda del gioco, a seconda del momento. E inoltre c'è un'altra cosa. Noi non conosciamo le regole del nuovo multipolarismo, non le conosciamo proprio, perché se dobbiamo rifarci ai precedenti storici, i sistemi multipolari nella storia sono quasi sempre stati collegati, se non sempre, a condizioni di omogeneità culturale. C'era la frammentazione politica nella Grecia classica, ma c'era anche omogeneità culturale. Sì, c'era l'eterogeneità, c'erano i persiani, ma c'era l'impero persiano, però all'interno anche la competizione che avveniva era tra simili, no? La stessa cosa nei regni combattenti cinesi prima del 2021 a.C., cioè prima dell'unificazione imperiale, anche lì competizione, ma all'interno di una cultura comune. La stessa cosa nell'Italia rinascimentale, competizione all'interno. La stessa cosa nell'Europa, nella prima Europa moderna, competizione, ma c'era la Repubblica Cristiana, no? Quindi, e qui invece stiamo parlando di un multipolarismo su scala globale, intanto, e in presenza di forte eterogeneità culturale. Quindi ci muoviamo in una terra sconosciuta, in cui comprendiamo che i rischi. Questo mette anche in gioco un'altra cosa. Per esempio, adesso ci sono due tesi sul tema della globalizzazione, cioè la globalizzazione non è un termine molto, secondo me, preciso e corretto. Diciamo, a un certo punto c'è una forte crescita dell'interdipendenza economica transcontinentale, no? Questo mi sembra il modo corretto per dire. E oggi ci sono due tesi. Una dice, in realtà, la globalizzazione procede per conto suo, tranquilla, nonostante la crisi economico-finanziaria del 2008, il protezionismo di Trump, la guerra in Ucraina, nonostante tutto, la globalizzazione procede. La seconda tesi dice no, no, siamo in una fase di deglobalizzazione dovuta a divisioni geopolitiche, no? Per la verità, i dati non ci consentono, secondo me, ancora di avere idee chiare su quale delle due tesi sia corretta. Quindi, meglio per ora, una delle due sarà corretta, ma al momento i dati non, sono ambigui, insomma, ecco, possono dare ragione a una posizione, possono dare ragione all'altra. Ma supponiamo, facciamo finta, che sia vera la seconda, cioè che ci sia in atto un processo di deglobalizzazione, lungo dovuta a divisioni geopolitiche. Facciamo finta, vi ho detto, non è affatto sicuro che sia così, eh? Però facciamo finta che sia così. Aggiungetevi l'eterogeneità culturale, aggiungetevi le divisioni religiose, e così via, voi avete, come dire, dei potenziali scontri di civiltà. E quindi bisogna affrontare qualcosa che non è soltanto gioco di potenza, ma che acquista la pericolosità anche, o che accresce la sua pericolosità. Perché se siamo in presenza solo di un gioco di potenza, beh, il gioco di potenza può anche essere controllato, ingabbiato con la razionalità. Diventa un gioco in cui calcolo i mezzi più adatti per il raggiungimento dei miei fini e quindi posso trattare con chi razionalmente gioca sui suoi interessi. Ma se introduco l'elemento della contrapposizione delle identità culturali, religiose e così via, il gioco diventa molto più intrattabile e molto più pericoloso, capito? Però non è detto che vada così, è soltanto, come ho detto, è solo un'ipotesi. Ecco, sulla Russia è una domanda, una big question, una domanda a cui è difficile rispondere. La Russia potrà diventare Europa? Io a occhio direi di no. È vero, le élite sovietiche erano marxiste, quindi imbevute della cultura europea, ma per questo anche le élite cinesi della rivoluzione maoista, e lo hanno semplicemente adattate alla cultura precedente. La stessa cosa hanno fatto i russi. Tutti i tentativi di modernizzazione da Pietro il Grande, voi sapete, anche uno del modello di riferimento di Putin, non hanno scalfito alcuni aspetti certamente il tentativo più importante in Russia di europeizzare finalmente e totalmente la Russia è quello di Caterina, ma non riesce. Non riesce perché ci sono delle difficoltà legate alla tradizione russa che lo impediscono. Per cui la Russia ha per noi questa doppia faccia, una cultura europea. Il punto è che se uno di noi parla con un russo istruito, colto, trova di avere dei riferimenti comuni, no? Mentre se parli con un colto cinese, no, perché i suoi riferimenti, a meno che lui non conosca le nostre, magari in certi casi sì, non ci sono riferimenti comuni. Con i russi sì. Quindi da una parte hai un europeo, no? Quindi, dall'altro lato però il suo mondo, non lui, ma il mondo a cui lui appartiene, non lo è fino in fondo. E non lo è fino in fondo perché non ha mai saputo accettare fino in fondo l'idea di cittadinanza e di diritti. Perché? Perché si scontrava contro la presenza dello zar. Se c'è lo zar, ci sono sudditi, non cittadini. Altrimenti la presenza dello zar e dei sudditi è incompatibile, no? In Occidente c'è stata la costituzionalizzazione, che però lì è fallita. Il tentativo che viene fatto, perché per alcuni anni c'è, poco prima della rivoluzione d'ottobre, un esperimento di questo tipo, dura pochissimo e poi si affossa. Quindi io al momento direi che non si riesce a fare della Russia un luogo in cui si afferma un'idea di cittadinanza e quindi di diritti. Noto un'altra cosa. Noi abbiamo un'idea di cittadinanza e abbiamo in realtà una cosa che caratterizza l'Occidente, al di là dei gioielli, quando la rule of law, in realtà qui noi siamo in presenza di un diritto che ci viene da Roma, che è stato preservato di fatto dalla Chiesa, che poi viene rilanciato nel Medioevo, che fa, per esempio, l'originalità dei comuni italiani. Nei comuni italiani, che erano anch'essi delle repubbliche fragilissime, però si incontra continuamente il notaio. Il notaio è una figura centrale, il notaio in realtà è un giusperito, no? Cioè il diritto ha un ruolo fondamentale. E attenzione, il diritto vuol dire che i cittadini, coloro che sono riconosciuti come cittadini, una parte degli abitanti dei comuni non erano riconosciuti come cittadini, ma quelli che erano riconosciuti come cittadini avevano dei diritti. Se voi andate in altre civiltà troverete che questo elemento non c'è. Per esempio, c'è una tradizione importante, culturale importante cinese che è il legismo, no? Quindi l'enfasi sul ruolo della legge, ma attenzione, la legge è lo strumento attraverso cui si realizza la volontà dell'imperatore. E noi stiamo parlando di culture in cui l'enfasi è sui doveri, secondo la tradizione confuciana, no? Il dovere di amore del filiale, il dovere di rispetto e di amore per l'imperatore, eccetera, eccetera, no? Non sui diritti, non sulla cittadinanza. Questo è un elemento che ci differenzia, che rende molto complicato pensare a ipotesi di democrazia in Cina, sia perché l'impero cinese ha caratteristiche di o grande centralizzazione in momento di grande sviluppo e poi ogni tanto di crisi e di divisione interna, ma non, la democratizzazione mi sembra esclusa. E purtroppo, quindi il caso cinese lo lasciamo fuori, purtroppo il caso russo è interessante. Da un lato, indubbiamente, io credo che l'Occidente abbia commesso peccati fondamentalmente di ingenuità. A un certo punto ci siamo raccontati, perché questa è una vecchia idea liberale, che si deve a Montesquieu e Adam Smith, che però erano prudenti. Dopo sono arrivati quelli che hanno forzato la mano. Ma Montesquieu parlava del dus commerce, la tesi in altro modo è ripresa anche da Adam Smith, nel senso che il commercio crea degli interessi comuni, no? Tra i paesi e quindi dopo un po' diventa più complicato farsi la guerra perché una serie di gruppi, di persone che beneficiano del commercio da una parte o dall'altra, benissimo. Però se viene dogmatizzata, questa tesi diventa, nell'Ottocento ci sono Cobden, Bastiat, che la spingono al punto per cui il libero commercio a lei elimina la guerra. Ora, in qualche modo, gli occidentali ne sono stati vittime, perché hanno pensato che la Russia, ma basta semplicemente che la leghiamo al commercio ed
Errore di fondo.
e questo è stato l'errore di fondo. No? L'errore comprensibile perché in effetti nella storia occidentale questa idea per cui l'idea che come dire, abbiamo cavalcato anche quando non era corretta, c'è una lettera di Coluccio Salutati, che era un umanista al servizio di Firenze, che a un certo punto in una lettera per difendere Firenze dice: Ah, beh, ma che in quel momento è in conflitto con Milano e con i Visconti, ah, beh, ma Firenze di per sé ama la pace, no? Perché siamo mercanti e quindi vogliamo la pace perché la pace aiuta gli affari. In realtà Coluccio Salutati mente. Perché Firenze di guerre ne fai come? E la povera Pisa ne sa qualcosa perché viene
Guerra
colpita
permanente.
in guerra permanente, no? Quindi, però, questa idea secondo cui il commercio porta la pace, quindi con un paese basta che lo avviluppi nel commercio ed è fatta, e questa è l'idea che poi, vabbè, poi ci sono stati dei comportamenti tremendi perché, insomma. La Merkel non si è accorta dopo il 2014 che cosa significava. Abbiamo aumentato la dipendenza, cioè, quindi questo è proprio un abbaglio terribile, però all'interno di un errore in qualche modo comprensibile, perché è proprio un errore che sta nella nostra tradizione.
Anche gli errori si ereditano.
Gli errori si ereditano e come? Certo, e abbiamo ereditato anche questo. E salvo accorgersi che non era così. Ed è interessante notare che quando è iniziata la guerra, 24 febbraio, la prima battuta di quasi tutti era: a me è una cosa anacronistica, una cosa di un'altra epoca. No, in realtà è una cosa della nostra
E no, ma
epoca.
non hanno pensato alla crisi di Yalta.
No, certo, non hanno pensato a questo.
Hanno pensato alla
Cioè,
cornice.
ma perché? Perché si dava per scontato che eravamo già entrati in una sorta di pace perpetua kantiana, no? Abbiamo il commercio, gli trasferiamo le tecnologie, siamo a posto, che cosa ci vuole, no? E quindi la grande sorpresa è stata questa, ed era continua nei discorsi, che quella di Putin era una mossa anacronistica. Cioè, non era concepibile nella nostra epoca una cosa del genere. Purtroppo invece è concepibilissima. Cos'è che volevo... Altra cosa su... Che mi aveva colpito dall'intervento di Natoli, anche su tra le altre cose sono d'accordo. Il problema della fragilità è interessante, della democrazia come sistema ibrido, che in qualche modo è la riedizione, l'adattamento moderno dell'antica idea del governo misto, sostanzialmente. Certo. Questa è la democrazia, in cui non ci sono solo le elezioni, no? C'è una parte, quella parte di populismo che fa del popolo un'entità organica, no? Il popolo si esprime attraverso le elezioni, dopodiché, una volta che si è espresso, rispettiamo la volontà del popolo inteso in quel modo. Invece il popolo è un insieme di persone e di differenze e così via. Ma l'elemento democratico, nel senso di elezioni e così via, è una delle componenti, ma non è l'unica. Ci sono le altre. Questo ne fa un sistema fragile, perché, per esempio, la componente liberale, cioè protezione dei diritti individuali, e la componente democratica, la volontà della maggioranza, entrano continuamente in conflitto. No? Anzi, si può dire che in genere chi vince le elezioni è democratico e chi le perde è liberale, nel senso che chi vince le elezioni dice: beh, ma io governo perché ho avuto il voto della maggioranza. Chi ha perso, siccome non può dire questo, dice: ah, ma c'è la Costituzione, ci sono i diritti, tu stai violando i diritti individuali. Cioè, no, quindi, poi naturalmente quando l'altro perde le elezioni...
Ma anche dal punto di vista della forma del pensiero, se sei minoranza rivendichi la libertà,
certo.
Se sei maggioranza rivendichi la verità.
Beh, certamente, è proprio questo, è proprio così. Ma questo va bene, papà. Però è in effetti è un sistema fragile. È un sistema fragile che però anche nella sua fragilità trova dei punti di forza, perché pensate semplicemente a come noi occidentali, con tutti gli errori, i pasticci, ne abbiamo fatti di pasticci a non finire, però tutto sommato abbiamo gestito la questione del Covid in un modo in cui la Cina, con i suoi mandarini, la sua burocrazia che viene dal... efficiente, così via, non ha gestito. Cioè, la Cina ha gestito in maniera tremenda la vicenda Covid. E anzi, la questione del Covid comincia qui adesso per loro, perché hanno vaccini scadenti, non hanno l'immunità di gregge, non, niente. Cioè, noi abbiamo risolto con tutti i pasticci possibili, no? Però abbiamo affrontato in Occidente questa cosa, perché eravamo appunto una società aperta, e quelli non sono stati capaci. Noi, all'inizio del Covid, mi ricordo benissimo che gli esperti dicevano: ah, per il vaccino ci vorranno anni, 6 mesi dopo è arrivato. Perché in una società in cui tu lasci libere le persone, le aziende e così via di muoversi, prima o poi questo produce. Se invece c'è un controllo centralizzato, l'esito è cinese. Quindi, da un lato abbiamo questa grande fragilità, però anche questo grande, grande forza, no? Il problema di sicuro non, la democrazia non è esportabile, perché lo abbiamo visto, le democrazie nel mondo sono poche. C'è stata una fase dopo la caduta del muro di Berlino in cui c'era stato un processo di democratizzazione, sembrava che tutto il mondo dovesse democratizzarsi. Poi rapidamente questa cosa è finita. Però, e quindi questo non è immaginabile, però tra la democrazia e regimi inaccettabili dal punto di vista, ci sono in mezzo varie possibilità. Cioè, quindi non è detto che anzi, certamente moltissime società non adotterebbero mai la nostra idea di democrazia, è, in qualche modo è anche persino corretto. Se tu appartieni a un'altra tradizione, ma per quale ragione devi pensare che... Ma però c'è modo e modo. Ci sono società più decenti di altre, pur all'interno di un... E quindi, da questo punto di vista io effettivamente credo che l'Occidente ha grandissime difficoltà, pesantissime difficoltà, legate alle dinamiche di lungo periodo, a ragioni congiunturali, al fatto che è possibile che, come dire, gli interessi tra Stati Uniti e Europa divergano, è possibile. Per esempio, pensate, gli Stati Uniti hanno l'indipendenza energetica, che noi non abbiamo, cioè questo già di per sé è un elemento di asimmetria che... Tuttavia, una delle caratteristiche del mondo occidentale, pur con carognate che ogni tanto scappano, questo è inevitabile, è che la pace che promette non è di tipo cartaginese. Cioè, mentre questo è la pace che promettono gli altri. Questa è la pace che promette nel Xinjiang o che mantiene nel Xinjiang la Cina, o pensate a che cosa è. Che cos'è nella mente di Putin l'impero russo, no? O pensate all'Iran e così via. E allora un eccessivo indebolimento del mondo occidentale, che è possibilissimo, nonostante i suoi elementi di forza, eccetera, eccetera, a mio giudizio renderebbe molto, molto difficile, avere un mondo sia più stabile e sia un mondo nel quale sia possibile fare circolare qualche idea di perlomeno società decente. Ecco. C'erano diverse altre cose che Natalia ha detto di cui condividevo totalmente, le ho lasciate fuori solo perché le condividevo totalmente. Ce n'era una in particolare? Qual era? Scusate, arrivo subito, poi dopo lascio su. Se la ritrovo dopo. Va bene, mi fermo qui.